Ieri siamo rimasti su questa distinzione, su questa definizione, il concetto di fattispecie. Chissà se riesco a recuperare questa slide. Perché mi interessa questa slide e perché mi interessa questa nozione di fattispecie? Primo, perché appartiene al corrente linguaggio giuridico. È un termine tecnico, fattispecie, e come tutti i termini tecnici semplifica la vita. E se un avvocato chiede all'altro ma qual è la fattispecie, sa esattamente di che cosa sta parlando. E cioè sta dicendo di quale comportamento astratto stiamo parlando. Questo perché si immagina che le norme giuridiche siano regole sul comportamento. E quindi quando si punisce, si censura, si promuove un certo comportamento, questo comportamento è la fattispecie a cui si ricollega la conseguenza giuridica. È uno schema molto generale, è uno schema, come dire, teorico, ma è uno schema che funziona proprio perché la fattispecie astratta, cioè la norma giuridica, la parte descrittiva della norma giuridica, poi viene confrontata con la fattispecie concreta. Stiamo discutendo di truffa? Bene, qual è la fattispecie concreta? La fattispecie concreta è che lui si è avvicinato e ha detto lo vuole questo Rolex, costa solo 3 euro, e lui ha detto sì, lo compro. È truffa questa? Questo è un problema, perché se uno è così ebete di pensare di comprare un Rolex per 3 euro, o appunto è completamente ebete e gli ebeti non sono tutelati dal diritto, oppure anche un po' mascalzone anche lui, perché pensa che sia una roba appena rubata e dice faccio l'affare. E questo magari è un concorso di reato, altra fattispecie, licitazione. Capite? Questo comportamento va qualificato. L'evento è semplicemente macchina che si ferma, il losco individuo che gli fa così e dice quanto? 3 euro? 3 euro, grazie. Questo è l'evento. Ma la ricostruzione di questa fattispecie può essere truffa a danno del povero acquirente innocente, oppure concorso di reato, oppure ricettazione. Come la mettiamo? E vedete che qui il problema è riuscire a definire una fattispecie concreta in termini giuridici e mettere in relazione a una fattispecie astratta che punisce un certo comportamento. E bisogna capire qual è la fattispecie applicabile. Questo è il gioco dell'interpretazione, è uno dei passi dell'interpretazione. Perché ve ne parlo in questa fase del corso? Perché volevo introdurvi questa distinzione che già ieri vi ho introdotto, e cioè la distinzione, anche questa terminologia varia, non è certissima, non è stabilissima come terminologia. Una classificazione nell'ambito delle norme giuridiche. Nel linguaggio prevalente si distingue tra regole e principi. Dico nel linguaggio prevalente perché questi siamo saliti dal piano del linguaggio dei pratici, la fattispecie, a un piano di linguaggio dei teorici, quelli che riflettono sulla struttura del diritto. E qui si distinguono regole, appunto le regole che sono se A, allora B, e i principi. Principi che non sono costruiti intorno a una fattispecie. Abbiamo visto ieri la norma dell'articolo 32 della Costituzione, che non è una rarità nella Costituzione: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Bene, questa non è una fattispecie. Qua si dice che un certo bene che ho chiamato X è tutelato, ma non mi dice quale comportamento umano è tipicizzato e fotografato nella sua astrattezza e quale conseguenza giuridica ne deriva. Per cui si dice che questa non è una regola, ma è un principio. E se noi scorriamo la Costituzione, di principi ne troviamo a iose. Già che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, è un principio, molto vago anche. Tutti i cittadini, articolo 3, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di mezzo, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, è il principio di uguaglianza. Ma è sicuramente un principio, nel senso che è enunciato nella sua astrattezza totale, senza ricollegare un determinato comportamento a una fattispecie, a una conseguenza giuridica. Rare sono le regole in Costituzione, a parte quella che riguardano gli organi. Se ci dicono come si compongono le Camere, come si compone il Parlamento, quella è una norma organizzativa e nessuno dubita che sia una regola. Prendiamo per esempio l'articolo 13, di cui parleremo più avanti, a fine corso. La libertà personale è inviolabile. Caspita, più principio di questo, X è la libertà personale. È inviolabile. La libertà personale è l'habeas corpus, con un'espressione che risale al latino, e cioè l'autonomia del proprio corpo. Il diritto del nostro, di possesso del nostro corpo e di integrità di questo corpo, per cui nessuno mi può incarcerare, nessuno mi può torturare, nessuno mi può mettere le mani addosso, nessuno mi può perquisire, sono tutti reati potenzialmente se lo fa il privato, se lo fa il pubblico, cioè l'autorità di polizia, non sono più reati ma sono condizionati dalla legge, e infatti quello che ci dice dopo è che la legge deve disciplinare. E poi c'è il terzo comma che invece contiene una regola, vediamo la struttura della regola. In casi eccezionali di necessità di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Io giro per strada, mi scambiano per il rapinatore della banca e mi arrestano. Perché? Perché la fattispecie è scritta in legge. Sospetto, flagranza di reato, magari c'è una mazzetta di soldi che vengono fuori dal taschino, perché io uso elegantemente girare con una mazzetta di euro così da impressionare la gente. E per cui la polizia mi arresta. Deve portarmi davanti al giudice entro 48 ore e 48 ore il giudice mi deve convalidare l'arresto, se no l'arresto è invalidato, è totalmente, e non solo è revocato, ma non provoca nessun effetto per me. Perché questa è una regola? Perché io la posso costruire, questa che è una disposizione, interpretandola in questo senso: se A, allora B. B, la conseguenza giuridica è l'annullamento dell'atto, la revoca dell'arresto. E A è la fattispecie che deroga all'articolo 13, cioè la polizia mi ha arrestato senza, non nei casi previsti dalla legge, oppure non mi ha portato davanti il giudice entro 48 ore, ma la 49esima ora, oppure il giudice non mi ha convalidato entro 48 ore, ma nella 49esima ora. Ecco che le condizioni previste per il mio arresto non si sono realizzate, e allora io interpretativamente posso costruire anche il terzo comma dell'articolo 13 come una regola. Non è un principio, è proprio una regola. Mi interessa molto che vi sia chiara questa distinzione, perché vi fa capire il grande problema della immissione nel nostro ordinamento della Costituzione, problema di notevole importanza e non del tutto chiaro in alcuni suoi aspetti. Se la Costituzione è fatta di principi, l'ingresso di questi principi radicalmente nuovi su un corpo normativo ereditato del fascismo, codice penale, testo unico di pubblica sicurezza, che cosa ha prodotto? Ha prodotto un qualche effetto, l'avrà prodotto, no? Non è una risposta banale questa, è una risposta che ha tormentato la giurisprudenza italiana fino al 1956. La Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio del 48, ma la realizzazione della tutela giurisdizionale, cioè della Corte Costituzionale che garantisce la prevalenza della Costituzione sulle norme di legge, si è realizzata solo nel 56. Ci hanno messo 8 anni. Voi direte: bello scandalo. I nostri costituenti erano molto bravi, hanno scritto un testo in italiano sorprendentemente corretto, hanno copiato tutto quello che c'era copiabile, cioè allora non si fanno le cose che si fanno adesso, per cui ci si chiude in una stanza quattro politici e si discute su quali sono le mediazioni. E la Costituzione è stata preparata da un grosso lavoro istruttorio. Si è costituito un ministero per la Costituzione e si è creata una struttura di documentazione diretta da personalità importanti, Jemolo in particolare, la quale ha curato la pubblicazione in lingua italiana, cioè la traduzione, di tutti i testi costituzionali di riferimento e di tutta la letteratura costituzionale di riferimento. Per cui nei 2 anni che ha lavorato la Costituente, aveva a disposizione tutto ciò che serviva per capire quali erano le cose copiabili, quali erano le soluzioni date ai problemi del mondo. E questo ha consentito di fare un testo costituzionale che è considerato da tutti nel mondo un buon testo costituzionale, oltre che la prima nuova Costituzione moderna a entrare in vigore, resistendo all'applicazione, perché la Costituzione di Weimar non ha resistito, neanche quella spagnola. Però c'erano alcune cose che il nostro Costituente non poteva copiare perché non c'erano. Non c'erano negli altri ordinamenti, per cui alcune novità che servivano proprio per stabilire meccanismi di contropotere, che è un tipico problema delle Costituzioni, quelle che si chiamano checks and balances, cioè i controlli e i bilanciamenti tra i poteri, l'idea settecentesca per cui il Leviatano, il potere politico, va smembrato oltre che messo in catene, va diviso, i poteri vanno divisi per evitare la concentrazione. E allora alcuni di questi meccanismi sono stati affidati a delle norme generali che poi rinviavano alle leggi di attuazione. Uno era la Corte Costituzionale, che era prevista in Costituzione, ma poi la Costituzione diceva le modalità di elezione e le modalità di accesso stavano stabilite dalla legge, non poteva fare un codice di procedura costituzionale, no? Un altro sono le regioni, contropotere politico e legislativo nel territorio. Un altro ancora è il CSM, l'organo cosiddetto di autogoverno della magistratura, l'organo che garantisce l'autonomia della magistratura. Un altro ancora è il referendum abrogativo, rarità negli ordinamenti, il nostro referendum abrogativo, cioè la possibilità che il popolo censuri e abroghi direttamente decisioni del Parlamento, cioè le leggi votate del Parlamento, del corpo rappresentativo. Si dice che è uno strumento di democrazia diretta, il popolo decide direttamente in contrapposizione a quella che è la regola, cioè la democrazia rappresentativa, le leggi le fanno le Camere. Questi 4 forti contropoteri, sostanzialmente inediti, sono stati affidati alla legge. La legge la fa il Parlamento. Il Parlamento, la maggioranza politica e il governo detiene il potere politico. E l'errore di fondo forse inevitabile, è stato affidare al potere politico la realizzazione, la implementazione degli strumenti di contropotere. Per cui il 1 gennaio entra in vigore la Costituzione col velo di ignoranza, il 18 aprile, prime elezioni democratiche in Italia, il velo di ignoranza si squarcia, vincono dopo una campagna elettorale che è rimasta la storia per la sua violenza verbale e non solo, e vince il blocco, diciamo, di centrodestra e immediatamente raffredda l'opera di realizzazione, di attuazione della Costituzione. Calamandrei parlò, una frase rimasta celebre, di ostruzionismo della maggioranza. Di solito è l'opposizione che fa ostruzionismo per non far passare una legge. In questo caso è stata la maggioranza a fare ostruzionismo, ritardando l'attuazione di parti fondamentali della Costituzione. Nel 1956 finalmente viene costituita la Corte Costituzionale, nel 1958, 10 anni, il CSM, regioni e referendum appena nel 1970. 22 anni di inattuazione della Costituzione. Ora, è chiaro che un giudice si chiedeva cosa fare della Costituzione tra il 48 e il 56, perché i giudici sono soggetti alla legge, c'è una norma in Costituzione che dice i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ne parleremo a lungo di questa norma, perché è una di quelle norme chiare. Il giudice è indipendente, il giudice è il signore dell'interpretazione, ma è soggetto alla legge, nel senso che non può violare la lettera della legge. Può sviluppare interpretazioni che siano razionalmente collegabili al testo della legge, ma non può infischiarsene delle leggi, non può disapplicare le leggi. Di conseguenza un giudice che aveva di fronte una legge che secondo il suo giudizio era incompatibile con la Costituzione, che cosa doveva fare? Poteva considerarla abrogata? Non poteva impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale, come prevedeva la Costituzione, perché la Corte Costituzionale non c'era. Ma non poteva neanche tenere sospeso il giudizio finché non arrivasse la Corte Costituzionale con l'imputato in carcere che diceva: perché non mi giudicano? Attendiamo. Capite che questo è stato un problema molto importante. Primo, perché i giudici erano ereditati dal precedente ordinamento. L'epurazione in Italia è stata fatta una cosa proprio ad acqua di rose. Non c'è un'epurazione vera e la magistratura, salvo rarissimi casi, non è stata epurata. È la magistratura che ha applicato le leggi fasciste, ha mandato la gente confino e ha applicato le leggi razziali. Non dimentichiamoci che in Italia abbiamo avuto le leggi razziali. Non dimentichiamocelo, che è una vera vergogna di questo paese, di cui chiediamo scusa ogni anno. Simpaticamente, il giorno della memoria, noi chiediamo scusa storicamente delle leggi razziali, però razzisti continuiamo a esserlo. E il problema grossissimo era come si può applicare una legge palesemente contraria ai principi costituzionali avendo di fronte solo un principio. Posso io abrogare una norma con fattispecie perché è in contrasto con un principio? C'è una norma che mi dice che un certo comportamento è sanzionato in un certo modo, è un principio in base al quale io ritengo che questa norma sia contraria alla Costituzione. Che faccio? Notate che non c'era una cultura della Costituzione rigida, ma c'era una cultura dello Statuto Albertino ormai dimenticato. Lo statuto Albertino, che strano lapsus però, lo statuto Albertino non era considerato una legge, non era considerata una parte dell'ordinamento, ma qualcosa che stava fuori dell'ordinamento. Garantiva il processo legislativo essenzialmente, alcuni principi generalissimi, Ma non è una norma da applicare nei tribunali, mai una legge è stata disapplicata perché è in contrario allo Statuto Albertino. Per cui, di fronte alla Costituzione nuova, la reazione era molto perplessa. Primo, perché gli stessi costituenti, come Croce, vi dicevo, la ritenevano una brutta Costituzione piena di norme non compatibili, di principi che non andavano d'accordo. Secondo, perché non c'era una cultura di disapplicazione della legge laddove c'era una Costituzione. Terzo, perché comunque la Costituzione per lo più poneva principi e non regole. La prima sentenza è istruttiva, riguardava una norma del testo unico di pubblica sicurezza. Testo unico di pubblica sicurezza è una legge che in sostanza dà attuazione al codice penale e disciplina i poteri della polizia. Testo unico di pubblica sicurezza è una legge fascistissima, è chiaro. La pubblica sicurezza era quella che teneva l'ordine pubblico, per cui era la legge in base a cui la gente veniva arrestata, mandata al confine e così via. Era piena di norme palesemente fasciste. Una di queste norme prevedeva che ogni forma di stampato potesse essere diffuso soltanto previa autorizzazione della pubblica sicurezza. Per cui per scrivere un volantino, per scrivere un giornale, per affiggere un manifesto, bisogna avere l'imprimatur. La chiamo imprimatur perché il termine viene dal diritto canonico, ma è la censura preventiva della pubblica sicurezza. Nulla poteva essere pubblicato se non previa autorizzazione, cioè censura. Tizio pubblica il suo volantino, se ben ricordo, non solo senza autorizzazione, ma con lo specifico divieto, cioè lui va dalla pubblica sicurezza e quelli dicono no, questo è censurato, lui lo pubblica lo stesso e viene processato. Il giudice penale solleva la questione di fronte alla Corte Costituzionale appena costituita e la prima sentenza della Corte Costituzionale deve affrontare questo problema e dire innanzitutto che cos'è la Costituzione. Quello che si è dimenticato, perché ci si scorda della storia, è che, come capita, vedremo, nel giudizio sulla legittimità delle leggi, il governo può intervenire nel giudizio e interviene tramite l'Avvocatura dello Stato. E l'Avvocatura dello Stato sostenne la tesi, la sostenne in tutte le prime cause di fronte alla Corte, che la Costituzione non si applicava alla legislazione precedente. La Costituzione conteneva norme programmatiche, queste norme programmatiche avrebbero dovuto condizionare la legislazione futura, ma non erano regole applicabili in un giudizio, erano principi e di conseguenza non potevano essere applicati nel giudizio delle principi perché contrastanti con delle regole effettive. La legislazione fascista resisteva alla nuova Costituzione e prevaleva sulla nuova Costituzione. Tesi, come vedete, che si potrebbe anche definire golpista, visto che quello era il primo governo, non era il primo governo democratico, erano già passati 8 anni, ma il primo governo che si confrontava con questo problema ed era comunque un governo che si vantava del suo antifascismo, di essere uscito dalla resistenza, sostenuto dai partiti dell'arco costituzionale e così via. Ma quel governo propose l'idea che la Costituzione non fosse da applicare come legge, che continuasse ad essere qualcosa fuori dall'ordinamento, una specie di indirizzo politico per il legislatore, non di norma giuridica da applicare. E la Corte Costituzionale invece ha totalmente disatteso questa tesi. Ho riportato i due passi salienti di questa prima sentenza, che giustamente è considerata una sentenza storica fondamentale, cioè una di quelle sentenze con cui la Corte Costituzionale ha dato forma al nostro ordinamento, sostenendo che la Costituzione sia non soltanto parte dell'ordinamento, sia legge in senso ampio, ma vada a coprire il gradino più alto dell'ordinamento, e cioè il gradino sovrapposto alla legge. E credetemi, questo è per la cultura del tempo un grande passo avanti, perché la nostra cultura ottocentesca, ereditata attraverso il fascismo, e che è rimasta per esempio in Francia fino a pochi anni fa, e in Inghilterra ancora tutt'oggi, e in America sta ritornando in auge, questa cultura dice che non c'è niente sopra la legge, non ci può essere nulla sopra la legge, per il semplice fatto che la legge è lo strumento dell'organo rappresentativo, del Parlamento, e sopra il Parlamento non ci può essere nulla in un ordinamento democratico, perché il Parlamento è elettivo, è la rappresentanza del popolo, tramite il Parlamento parla il popolo. Ne siete fieri? Questo è un dogma, che fa parte del fondante dell'ideologia liberale democratica, di quella visione dello Stato, del potere, della posizione del popolo, della legittimazione del potere politico, che risale, diciamo, a Rousseau, per fare dei nomi, insomma, pensiero, alto pensiero illuministico, e poi è ereditata tramite tutto l'Ottocento. Però vedete, questo discorso va benissimo in una cultura di tipo liberale, in cui la selezione dei valori, la selezione del personale politico, la selezione di chi fa le leggi, la selezione dei rappresentanti è fatta da un suffragio ristretto, il cui conflitto sociale, come vi spiegavo ieri, è regolato dai cannoni e dalle cariche della cavalleria. In questo tipo di sistema funzionava l'idea che la legge è onnipotente. C'è una famosa frase di Delholm, che era un giurista svizzero che guardava l'Inghilterra, che è rimasta celebre per la sua insipienza, ma che era citatissima perché rappresentava proprio la convinzione generale. Diceva Delholm che la legge può fare tutto salvo che trasformare l'uomo in donne. Cioè, erano ingenui, non sapevano cosa può fare la chirurgia plastica, e non sanno per esempio che oggi ci sono delle leggi che stabiliscono anche il riconoscimento anagrafico del cambiamento di sesso, per cui da questo punto di vista Delholm è stato superato in realtà, come sempre. Non si può dire una corbelleria che non si realizza qualcosa di peggio. Ma questa era l'idea, no? L'idea che la sovranità dello Stato, tolta dalle mani del sovrano e portata almeno in parte nella mano del Parlamento, diventava sovranità della legge. E la legge non poteva essere limitata. Poi limitata da chi? Limitata da cosa? Da un organo costituzionale che non è eletto? In nessuna parte del mondo i giudici costituzionali sono eletti dal popolo, perché non avrebbe senso un'elezione del popolo, dei giudici costituzionali. Il popolo elegge chi fa le leggi, chi giudica le leggi non può essere a sua volta elettivo. Cosa facciamo? La terza camera che giudica il lavoro delle altre due camere. 1000 persone si palleggiano la legge, dopodiché alla fine c'è un altro organo di 15 persone che dice: ma la mia cucù, io non la penso come te. Naturalmente questa è l'idea della Lega, che ha sempre una lungimiranza culturale che supera perfino le ciglia lunghe di Casale, non mi viene in mente, come sapete non riesco a pronunciare, Calderoli, l'ho detto, o di Borghezio, queste persone dello sguardo limpido e lungo. Questa è una fesseria. Allora il problema è: prevale la Costituzione oppure no. Non ci sono sconti, questo è il problema. C'è una prevalenza della Costituzione o non c'è una prevalenza della Costituzione? Negli Stati Uniti questo problema è stato risolto definitivamente da una sentenza del 1803, Madison versus Marbury, di cui vi parlerò più avanti. Una sentenza che ancora oggi è discussa, anzi oggi è contestata, perché oggi la Corte Suprema è in crisi di legittimazione per questioni che, se avremo tempo, vi narrerò, perché sono interessanti e danno anche... Ne parlerò quando parleremo del giudizio di fronte alla Corte, sulla rilevanza. E in quella sentenza l'estensore della sentenza pose questo problema semplice: o è una legge superiore o non è niente. Se non è niente, perché abbiamo perso tempo a farla? Se è una legge superiore, deve prevalere sulle leggi inferiori, per cui le leggi inferiori devono essere tolte dall'ordinamento perché contrarie alla Costituzione. Questo è la logica presa dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione dice che le leggi contrarie alla Costituzione devono essere eliminate. Perché lo dice? Perché questo è funzionale a una Costituzione rigida come la nostra, che inglobando, come vi dicevo ieri, il conflitto sociale e inglobando la pluralità diversa, il pluralismo dei valori, degli interessi, dei principi, finisce con dare il tracciato entro cui la legislazione deve svolgersi. Il che significa che se il legislatore va fuori dal tracciato, c'è il giudice che dice no, questa legge è illegittima. L'alternativa è mettere una bomba, tornare alla guerra civile. Questo potere è un potere scritto in Costituzione. Il problema interpretativo era se questa funzione della Costituzione dominasse soltanto la legislazione futura o potesse essere anche applicabile a quella passata. O cioè, se si applicava un principio, lo schema dell'abrogazione o lo schema gerarchico. Questo era sostanzialmente il nodo. E l'abrogazione si basa sul principio di irretroattività, per cui si applica solo ai rapporti futuri. Applicato alla Costituzione funziona così: la Costituzione si applica soltanto ai rapporti futuri, non retroattivamente ai rapporti passati. Siccome la Costituzione non si applica ai rapporti, ma si applica alle leggi, questo vuol dire che la Costituzione potrà essere il metro di validità delle norme future, ma non di quelle passate. Ma vedete che questo significa far perdere senso al principio di gerarchia. E cioè, in sostanza, significa contestare la superiorità gerarchica della Costituzione, perché la superiorità gerarchica funziona togliendo validità agli atti, ha sempre effetto ex tunc, e quindi si applica anche retroattivamente. E questo è il primo passo che affronta la Corte. È innegabile che il rapporto tra le leggi ordinarie e le leggi costituzionali è il grado che è ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti, non mutano affatto siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria. Parole scritte nella pietra. Chiare, c'è un principio che oggi nessuno discuterebbe più da molti decenni, un principio che si è affermato in tutto il mondo, ma è un principio che allora per la prima volta viene affermato in Italia. Questo significa che di fronte a un conflitto tra la norma del testo unico che prevede l'autorizzazione per la pubblicazione degli stampati e quindi la censura, si deve far valere l'articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Questo è un principio, palesemente un principio generale, no? La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. E questo non si sa se sia un principio o una regola. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure, può essere tranquillamente scritta come una regola, no? È un divieto. È un divieto a introdurre o applicare censure e autorizzazioni preventive. Quindi il dubbio che si pone il giudice è: non sarà mai che questa norma prevalga sul testo unico in quanto una regola che controbatte un'altra regola? Non è sufficiente questa norma per dire che è implicitamente, anzi tacitamente abrogata tutta la legislazione che prevede l'autorizzazione alla stampa? Possiamo applicare il criterio cronologico dicendo che la nuova regola costituzionale prevale per il criterio cronologico sulla vecchia legge e regola legislativa. E quindi io disapplico quella regola in quanto abrogata, non in quanto illegittima. Problema molto raffinato, a cui la Corte risponde in maniera non chiarissime, come vedrete in questa slide. I due istituti giuridici dell'abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi e con competenze diverse. Il campo dell'abrogazione, inoltre, è più ristretto in confronto di quello della illegittimità costituzionale. E i requisiti richiesti perché si abbia abrogazione per incompatibilità, secondo i principi generali, sono assai più limitati di quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge. Allora, le cose rilevanti di questo passo è: primo, che la Corte Costituzionale fa riferimento ai principi generali sull'abrogazione per incompatibilità. E quali sono i principi generali? Quelli trascritti nell'articolo 15 delle preleggi, dove si dice che non era il 15, era il 12, quello in cui si scrivono, oddio, c'ho, era il 12 qui, o il 12 o il 15, in cui si scrivono le regole intorno all'abrogazione. I principi generali dicono che la norma nuova abroga la norma vecchia. Tutto qui, non dicono altro, ma dice la Corte. Qui bisogna stare attenti a una cosa, che il campo dell'abrogazione è diverso, è più ristretto, del campo dell'illegittimità. I due piani non sono identici. Il risultato di questo ragionamento porta la Corte alla conclusione di dichiarare illegittima la norma del testo unico, non di dichiararla abrogata. E questo costituisce un precedente interessante e non chiarissimo, perché il giudice avrebbe potuto, cioè io penso che se oggi noi ponessimo una cosa del genere alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ci risponderebbe: la norma del testo unico è abrogata. E quindi il giudice non doveva venirmi a seccare, ma fare il suo porco dovere e considerare abrogata la norma incompatibile. Perché? Perché sono due regole incompatibili. Una prevede l'autorizzazione, l'altra vieta di prevedere l'autorizzazione. Più antinomia di questo. Però questa è la prima sentenza della Corte Costituzionale. La prima sentenza del nuovo giudice che interviene in un ordinamento già ben calcificato e ha bisogno di scavarsi uno spazio. Tutte le prime sentenze della Corte sono volte, diciamo, strategicamente a scavare uno spazio alla giurisdizione della Corte Costituzionale. E per scavare questo spazio, dilata l'applicazione del principio gerarchico e stringe l'applicazione del principio cronologico, perché l'applicazione del principio cronologico sarebbe affidata al giudice ordinario, al normale interprete, mentre l'applicazione del principio gerarchico tira in ballo la Corte Costituzionale e la sua giurisdizione esclusiva. Solo la Corte Costituzionale ha il potere esclusivo di dichiarare invalida una legge. Per cui questa sentenza ha soprattutto il compito di affermare la competenza della Corte e rafforzarne il ruolo nei confronti di quello dei giudici ordinari. Pausa.